Partirei da una cosa che ha detto Marco e poi riprendo gli altri. Io non sono così pauroso e preoccupato. Credo che noi stiamo vivendo ecclesialmente una bellissima stagione in cui il problema non è fare i partiti del Papa a favore, contro, entusiasti, non entusiasti. Lui stesso dice: io non sono un Superman, no? E il problema è vivere la stagione ecclesiale in cui possiamo riprendere alcuni temi. Come siamo seduti qua, abbiamo dei temi a noi cari, cioè io ho scritto, scusate il riferimento personale, io ho scritto di corruzione negli altri due pontificati, sono stato chiamato dalla segreteria di Stato. Invece per questo libro il Papa mi ha scritto una bella lettera, non dico quello che mi ha scritto, ma mi ha scritto una bella lettera. Sulla mia pelle ho detto: beh, qualcosa è cambiato. Prima mi arrivavano le telefonate alla segreteria di Stato, ora il Papa mi ringrazia per quello che ha scritto, qualcosa è cambiato, la stagione è bella, è bellissima, è un dono di Dio, non è una questione di Bergoglio, è la profezia di Congar. Congar disse, e non l'ha mai scritto, però Monsignor Bettazzi mi ha assicurato che l'ha sentito, dice: il concilio sarà vissuto 50 anni dopo che lo abbiamo chiuso. E in un'altra battuta, un po' più cattiva, disse: il concilio lo vivremo quando moriranno quelli che l'hanno fatto. Siccome non dobbiamo augurare la morte a nessuno, neanche a Bettazzi, che è uno di quelli che lo ha fatto, effettivamente ha detto una dinamica storica. Il concilio di Trento, che si chiuse nel 1563, vide i suoi primi frutti agli inizi del 600. La Chiesa è lenta, non lo dico io, lo scrive Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. La Chiesa è lenta nei suoi processi. Noi siamo al punto in cui stiamo vedendo dei frutti del Concilio. Questo è bellissimo, è bellissimo. Dovevano passare questi 50 anni con tutto, e quindi non sono assolutamente spaventato, sono pieno di speranza, cioè le difficoltà che ci sono enormi, quindi partiamo dalla prima difficoltà che dicevi tu, Pierangelo. Allora, le nostre comunità, chi più chi meno, ovviamente sono indietro. Abbiamo presentato il mio libro a Bari, il rettore del Politecnico di Bari ha detto: io riguardo alla riforma di Papa Francesco lo capisco, perché ho lo stesso problema qui nel Politecnico. Mi accorgo che se vado troppo lentamente nel riformare il Politecnico, perdo le persone che vogliono correre. Se accelero, ne perdo invece quelli che vanno lentamente. E ogni giorno è questo il mio dilemma. A che velocità devo portare la mia riforma? È un'immagine plastica concretissima, cioè che è la difficoltà dei parroci, i parroci che stanno capendo il momento ecclesiale, come anche quelli che non lo vogliono accettare sono quelli che frenano. Cioè pensate appunto a un'automobile da condurre, c'è chi accelera troppo, c'è chi frena, c'è. Allora, dobbiamo avere molta pazienza. Lo stile di comunità in cui, la cosa bella è che io mi accorgo in Gregoriana che le chiese nel mondo non sono come quella europea e nordamericana. Le chiese che hanno più problemi in questo momento nel mondo sono l'Europa e il Nord America, e in Europa le chiese più problematiche sono le chiese italiana e spagnola. Un po', però un po' in Germania ci sono. L'altro giorno uno studente italiano ha chiesto a uno studente messicano, gli ha detto: ma a te il Papa non piace fuori lezione? Io stavo sentito. E quello ha detto: no, come, mi piace tanto. E non lo citi mai. Perché lo devo citare? Dice: no, dice tante belle cose, sono importanti. Quello gli ha detto: guarda, a te sanno di novità, a me dice quello che deve dire un Papa, mi piace, sono contento. È importante la ricezione, cioè per il giovane prete italiano è una novità parlare dell'opzione preferenziale per i poveri. Per un prete che viene dal Messico e che il vescovo ha mandato per studiare problemi sociali, nella facoltà di scienze sociali, ma lui sta avanti, cioè, lui sta pensando come dobbiamo applicarlo questo, no? Non se lo dobbiamo dire, come lo dobbiamo applicare. Allora noi dobbiamo avere molta pazienza con le nostre chiese, le nostre comunità, perché abbiamo detto gli ultimi 30 anni che cosa sono stati. Bisogna avere pazienza anche con la signora che pensa che, infatti il parroco domenica che era presente gli ha detto: signora, ma lei venga durante la settimana, leggiamo insieme la Bibbia, vediamo se il Signore ce l'ha con i musulmani, se gli manderà i fulmini oppure ama anche loro, perché bisogna armarsi di questa pazienza. Il giorno dopo del referendum, ti prego, vai dal tuo parroco e di: pensiamo a un percorso di formazione sulla Costituzione, al di là dell'esito, perché non è che possiamo risolvere, questo è come quando per le elezioni, no? Prima delle elezioni dobbiamo parlare dell'impegno politico dei cattolici, e prima dove stavamo? Cioè, non si fa formazione estemporanea, sì, può anche servire, si fa formazione permanente, devono entrare alcuni temi nella pastorale ordinaria, i temi del lavoro, della politica, dell'economia, quindi è questa la sfida. Tu dici partire dai bisogni, anche là è partire dai bisogni, però c'è il problema psicologico dell'accoglienza dei bisogni. Noi viviamo in una società che crea molta distanza con chi ha bisogno, ghettizza. Non a caso il Papa usa una parola pesantissima, ve ne siete accorti, gli scarti. È una parola pesante, questa economia produce scarti, e parla delle persone, non per offenderle, ma per... Quindi anche lì dovremmo avere un po'. Paolo, tu mi hai detto tante belle cose, poi ti regalo una cosa che ho scritto proprio sul conflitto, ma sono tanto belle, però non ho tempo. Allora, tre cose velocemente. La tua immagine della spada, giustamente tu hai detto, non è molto chiaro, va sottoposta a discernimento. Gesù dice una volta: andatevele a comprare. Durante però l'agonia nel Getsemani blocca Pietro che taglia l'orecchio a Malco, quindi dice: riponete la spada. E poi sai che Romani 13 parla della spada, tu che ti occupi di cose giuridiche, che ha in mano l'autorità non per spadroneggiare, ma per punire chi fa il male. Quindi c'è tutta una simbolica sulla spada, la spada è anche armatura della fede, su cui ci vorrebbe discernimento. Seconda cosa, credo che invece insieme alla spada vada letta la categoria che Gesù dice: il regno di Dio soffre violenza e i violenti lo rapiscono. Lì c'è tutta la discussione antropologica che ti darò, se mi dai una mail, sulla positività della lotta e la negatività della lotta che noi chiamiamo conflitto. Poi ci sono anche problemi terminologici. Quindi Gesù parla di una positività, cioè dobbiamo rapire il regno di Dio con forza. Apocalisse dice che vomiterà dalla bocca a Dio quelli che sono tiepidi, quelli che non sono né freddi né caldi, che poi è un po' del nostro cristianesimo borghese, accomodante. Terzo, avrai certamente letto la pagina dell'Evangelii Gaudium sul conflitto, quando nei quattro criteri il Papa, che sono quattro criteri per rinnovare le comunità, no? Il tempo è superiore allo spazio, l'unità prevale sul conflitto, aiutatemi a ricordarli, gli altri due mi sfuggono in questo momento, il tempo è superiore allo spazio, la realtà supera l'idea, con buona pace di Hegel, e il quarto ma ce n'è un quarto, va bene. C'è quello sul conflitto. Lì Francesco dice una cosa che dicono tutti gli antropologi e tutta la riflessione psicologica sana, che il conflitto va accettato, che il superamento del conflitto non parte dall'ignorare il conflitto, parte da accettarlo. Francesco d'Assisi diventa pacifico dopo che ha fatto il crociato, quindi ha conosciuto la guerra, è per giunta una delle peggiori guerre, la guerra di religione, e diventa pacifico. Mounier ha scritto delle cose interessantissime su questo, cioè il conflitto va accettato, il Papa, se non erro, usa anche il termine elaborato, che è un termine psicologico, e poi si può scoprire come l'unità supera il conflitto. Purtroppo in quelle quattro parti cita un mare di filosofi, ma non li cita mai. Tu che sei un accademico come me, no? C'è stato un collega di filosofia.
Il tutto è superiore alla parte.
Il tutto è superiore alla parte. Ma grazie Lorenzo. E un accademico che mi ha detto: dovremmo fare un convegno. Dico sì. Su che cosa? Sui fondamenti filosofici di quei quattro principi. Ah, io l'ho preso come un fatto positivo, dico, ah, interessante, io sono un anti-hegeliano viscerale, quindi più lo buttiamo a terra, più vengo a commentare quello che la realtà supera l'idea. Dice no, sull'inconsistenza filosofica dei principi del Papa. Ah, ho detto... va bene, facciamolo, io vengo e dimostrerò che una persona che parla semplicemente non significa che è automaticamente uno stupido, e che la filosofia non significa dire paroloni, mistificanti non senso, come li chiamava Schopenhauer. La filosofia significa ragionare sulla vita e comunicarlo. Ma siamo a questo livello qui, cioè che siccome non ci sono... Però va bene, questo sto divagando. Quella parte è molto bella sul conflitto, perché lo assume e lo supera. Assumere e superarlo e fa parte del suo magistero. C'è anche qualche altro discorso su questo. Marco, hai detto tante cose belle, interessanti. Vado molto rapidamente. La paura e la diffidenza che tu vedi sono dei sentimenti diffusi che non fanno parte solamente di noi credenti, no? Al di là delle cose molto discutibili che dice Bauman, se sono liquide o non sono liquide, vabbè, lasciamo stare, ma la paura e la diffidenza fanno parte di un sistema di vita che ha creato molta fragilità, molta fragilità, per causa che non stiamo a dire qui, e quindi molti problemi che tu hai elencato e non sono politici, sociali, sono culturali, no? Sono mancati dei punti di riferimento culturali, e quindi c'è più paura, la paura dell'altro, va bene, queste sono cose che su cui abbiamo riflettuto, e tu hai accennato ai profughi, eccetera. Bene, invece ti voglio dire una cosa, perché non voglio che cresci con questa paura che Jorge Mario Bergoglio è eretico. Stai tranquillo, non lo è. Che cosa sta facendo nell'ecumenismo? Il cammino ecumenico, da quando Paolo VI ha baciato i piedi al patriarca Atenagora e vicendevolmente si sono tolti le scomuniche, 1966, se non erro, 66, il cammino ecumenico è andato per fasi. La prima fase era il dialogo della carità, cioè ci dobbiamo di nuovo incontrare, rispettare, amare. Poi il dialogo della verità, iniziare a parlare delle cose che ci dividono. Questa è una mia lettura e non sono un ecumenista. Nel dialogo della verità noi abbiamo avuto dei problemi con le chiese protestanti, con la chiesa dell'Oriente, la chiesa ortodossa, anche con la chiesa anglicana. E Francesco è giunto nel momento in cui il cammino si è un po' bloccato, non ha detto niente interessante, non ha detto questa è la mia strategia, ha iniziato a produrre segni. E sono tutti segni di disgelo, cioè lui va a Lesbo, un grandissimo gesto, cioè dove sbarcano i profughi, non va da solo, va col patriarca Bartolomeo e dice, ecco, dice quello che dicevi tu Pierangelo, che qua prima di stare a discutere ciò che ci divide, ci dobbiamo mettere insieme per aiutare questi poveretti. E con buona pace di Feltri, che ha scritto qualcosa ignobile il giorno dopo, ma dà la mano a 4.000 profughi, lui e Bartolomeo, per 3 ore e mezza. Interessante quella visita, eh? 3 ore e mezza, uno a uno ha salutato tutti i profughi. Poi alla fine parlano complessivamente, Marco sì, complessivamente, lui, Bartolomeo, il vescovo cattolico e il vescovo ortodosso, per 34 minuti, io ho visto la diretta. 3 ore e mezza, tutti a dar la mano ai profughi, 34 minuti di discorso. Questo è l'ecumenismo di quest'uomo. Cioè, poi è andato ai Valdesi, e non abbiamo notato giornalisticamente una cosa importante, che ha detto, iniziando il suo discorso, io Francesco, successore dell'Apostolo Pietro, vescovo della Chiesa di Roma, che presiede nella carità alle Chiese universali, a nome mio personale, a nome di tutta la Chiesa, vi chiedo perdono per il male che vi abbiamo fatto. Sai Marco che cos'è tecnicamente quello? Un dogma. Perché il Papa, fra virgolette naturalmente, non c'era una materia di fede da definire, il Papa ha detto finiamola di buttarci pesci in faccia. E il pastore Valdese è stato così acuto e ha detto santità, ma anche noi vi abbiamo fatto del male e anche noi chiediamo perdono. Quindi lì a, come si chiama lì il mobile dell'IKEA, Malme, perché quelli c'hanno l'IKEA, c'ha tutti i nomi, lì a, è Malme il nome, no, della città dove ha incontrato i luterani, non ha usato questa formula, ma voleva, com'è il nome? Lund. Voleva, voleva lo stesso, cioè voleva che riprendessimo un dialogo di carità. E questo è importante. Non ha rinnegato niente, no? Ha riconosciuto il bene che ci è venuta da quella chiesa, la centralità della parola, ha riconosciuto gli errori. Allora, signori, è un gesuita. Un po' di dottrina la conosce, gliel'hanno fatta studiare, non ci sono, cioè queste sono le idiozie, allora, sono le cose che mettono in giro coloro che sono spaventati dalla riforma del Papa. La riforma del Papa è cacciare quelli che non si comportano bene, ecco, detto proprio volgarmente, sono spaventati da questo e vanno a trovare gli appigli. Non è fondato dottrinalmente, dice delle eresie, dimostralo, dico io, dimostra. Uno studente, vi racconto questo aneddoto, io parlo molto, chiudo, uno studente statunitense, il giorno dopo della messa del Papa on the border, no? In Messico, vi ricordate?
Sì.
E stavano celebrando di là insieme i vescovi e i parroci del Texas, sì, se era Texas stavano lì, no? È venuto questo studente in classe e ha detto, professore, no, questa cosa è gravissima, ieri il Papa ha celebrato una messa invalida. Dico, perché? E non c'era l'unità di tempo e di luogo. Guardate, attenzione, ci vuole molta pazienza, eh? Perché la pazienza, chi è docente lo sa, non puoi dire a uno studente devi studiare di più, sei un cretino, stai dicendo una cretinaggine, non puoi dire sempre scaraventarlo fuori, anche perché poi quello è un moltiplicatore, è un intellettuale organico, diceva Gramsci. Quindi va, allora lui, dico, scusami, ma tu hai mai concelebrato col Papa a Piazza San Pietro? Dice sì. Dove stavi? Stavo oltre il colonnato. E beh, e non c'era l'unità di luogo e di tempo? Come ti arrivava la voce del Papa? Attraverso, ti arrivava attraverso il flatus vocis? No, dice, mi arrivava dal microfono. Beh, e allora i vescovi che stavano al di là della retina che sta lì? Non è la stessa cosa, è un'idiozia questa cosa, ma è detta per denigrare.
Certo.
Cioè, la malafede non è dello studente, la malafede gli ha messo in testa, cioè che il giorno dopo gli ha detto questa è una messa invalida, dicendo un'idiozia. C'è stata una ragazza colombiana, bravissima, che si è presa la pazienza, non a lezione perché non era il tema della lezione, di prendersi il diritto canonico, poi i commentari al diritto canonico di Navarrete, che è un campione di dottrina, e di dire ora ripeti questa cosa. Quindi Marco, stai tranquillo, non ti preoccupare, non ci porta da nessuna parte, se non dove stavamo, moriremo cattolici anche con Francesco, con buona pace di Socci e di tutti gli altri, moriremo cattolici, tranquilli, moriremo cattolici, bisogna stare attenti che su alcune cose c'è molta malafede, c'è molta ignoranza. Le due cose spesso anche coincidono, e quindi si dicono delle cose che non sono assolutamente vere. Poi il Papa fa degli errori, e ne ha fatto uno madornale. Io lo racconto perché il primo Natale ha chiamato il direttore della Caritas di Roma e il suo elemosiniere, gli ha detto dovete dare 50 euro a tutti i barboni della stazione Termini. E loro hanno obbedito. Il direttore della Caritas non era molto convinto. Due minuti dopo i bar della stazione Termini erano pieni di gente che beveva. Allora sono andati dal Papa, gli hanno detto santità, noi l'abbiamo fatto perché abbiamo obbedito, ma non si può fare questa cosa. E lui ha detto ma me lo dovete dire prima, ho sbagliato, tant'è vero che gli anni successivi, un anno gli ha comprato il sacco a pelo, un altro anno gli ha dato un buono per i vestiti, eccetera, eccetera. Sbaglia anche lui,
Ed è fatto un po' bene.
Sbaglia anche lui su certe cose, ma non su quelli che pensano loro. Sbaglia come sbaglia un normale prete, un normale vescovo, vuole fare del bene, poi sì, lo fa in una maniera non opportuna. Bene, va, c'è ancora qualcuno.
Ma vorrei dire due parole.